Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taruk Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Tram Fabric per la puntata numero 105 al numero 6 della quinta stagione al D 17 novembre 2017, che è una giornata molto particolare, non solo perché è palindroma, ma perché questa trasmissione non le permetterà di assurgere al valore di storia, ossia la cronaca rimane lì, la storia è un passo più in alto. Più in alto c'è la figura di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che alcuni membri di questa redazione andarono personalmente ad omaggiare nel 1993 a Palermo. Ma se voi siete al cinema...
Scusa, piccolo appunto. Palindroma sarebbe 17-11-1171.
Vabbè, 17-11-17
è un palindromo un po' stirato.
Che vuoi fare?
Per amor di puntualità.
Sì, il rumore delle cuffie è altissimo.
Alto,
è molto alto. Comunque, se voi siete al cinema e state lì con un tablet enorme che state praticamente abbronzando tutta la fila che siede accanto a voi e dovete mandare un messaggio a qualcuno, state proprio sbagliando sia il concetto che l'azione, a meno che quel messaggio non sia diretto a Air Director.
Purtroppo abbiamo un contributo audio, non Air Director vero e proprio.
Io mi presto sempre a queste cose.
Cari amici e cari amiche del Bar Tram Fabric,
ma chi è?
Sono lontano non tanto geograficamente quanto temporalmente, perché per voi ovviamente ho deciso di fare un viaggio nel tempo. Sono tornato indietro di 30 anni al 1987 e, come sentirete in sottofondo, l'ho fatto per andare ad assistere al concerto mitico di Prince, che poi divenne un film che uscì appunto una trentina d'anni fa e che tornerà in sala a breve, e ho pensato che valesse la pena andare a vedere all'origine da dove venisse. Non vi abbandonerò comunque, grazie a questo mio poter viaggiare nel tempo vi posterò tutto quello che accadrà al Bar Tram Fabric, per cui quel che vi consiglieranno i miei colleghi lo troverete anche nella pagina Facebook, come di consueto. Ora scusate, ma torno al concerto perché, se ho ben capito, sta per cominciare. Ah, e ovviamente venerdì prossimo vi racconterò tutto.
Che uomo meraviglioso.
Secondo me è molto meglio lì. Ci racconta tutto.
Che uomo meraviglioso.
Comunque, grazie al director, ti aspettiamo venerdì prossimo. Nel frattempo ti diciamo ai nostri ascoltatori di che cosa si parla questa sera. Questa sera i film della settimana sono Good Time di Ben e Joshua Safdie, che trovate al Postmodernissimo, My Skinny Sister di Sanna Lenken, che sarà al Méliès la prossima settimana, bensì 3 giorni precisamente, da lunedì a mercoledì. Non so perché questa strana distribuzione, ma è così in tutta Italia, ho visto. E poi parleremo di The Big Sick di Michael Showalter, che troviamo al Postmodernissimo e nei multisala. E poi avremo una nuova rubrica intitolata così: Il blocco dello scrittore, che speriamo sia ben augurale, perché noi poi spiegheremo il senso di questo titolo. Non ha niente a che fare col vero blocco dello scrittore, ma avremo ospite uno scrittore. Musica in HD questa settimana non c'è, perché non c'è Air Director, ma dovremmo avere degli ospiti che non sono ancora arrivati. Però c'è Marco Della Torre, benvenuto.
Ciao Marco Della Torre. Quindi la settimana prossima avremo 2 blocchi di HD di musica.
Esatto.
Quindi praticamente il programma non ci sarà, c'è una scaletta iniziale e via.
Esatto. Mentre in conduzione questa settimana abbiamo, oltre a me e all'Egregio Smith, dovrebbe arrivare Laszlo Kovacs, dobbiamo avere Just in Case a sostituire Air Director, ma non c'è, quindi abbiamo chiamato Hans Delbruck. Benvenuto,
ciao,
Hans.
Grande, Hans.
Dato che passava da queste parti con un cagnolino che lo stava facendo pisciare.
Io abito in zona.
Pisciava il cane. Allora, Smith, dici un po', il botteghino questa settimana che cosa ci riserva? Che sorprese ci riserva?
Il botteghino sarebbe fantastico se fosse nelle mie tasche, ma non lo è. Il weekend di venerdì 10 novembre vede in testa la classifica The Place di Paolo Genovese con 1.600.000 euro incassati, seguito da Paddington 2 con poco più di 1.000.000 e da Auguri per la tua morte con 987.000 euro. Interessante.
No,
interessante. 987, vedi, 987, attenzione. Reggono Borg McEnroe, quarto con 820.000 euro, e Thor Ragnarok.
Grande!
Thor Ragnarok. Che è quinto e incassa 790.000 euro.
Ma torniamo alla morte.
La buona tenuta della ragazza nella nebbia, alla terza settimana, è settimo e incassa altri 460.000 euro. E va a fare un bel gruzzolettino.
Per un totale di?
Non lo sappiamo. L'esordio non entusiasmante di Addio fottuti Musiverdi, di Francesco Capaldo, è ottavo con 453.000 euro. Però gli davo più fiducia.
Io no.
Nella serata di ieri stravince il nuovo cinema DC, che non è Democrazia Cristiana, ma è della DC Comics, Justice League di Zack Snyder, mitico Zack Snyder. E Joshua...
Ma a che fare con Justin?
No, Justin League. No.
Zack Snyder e Josh Whedon è primo, è incassato 442.000 euro. Vedi, 442, Simone. Caro
Hans,
chi è lui? Hans Delbruck, non mi ricordavo. Secondo è ancora il film di Genovese, Paolo, con 105.000 euro incassati. E terzo, di nuovo, Auguri per la tua morte, che ha incassato ieri sera 52.000 euro. Pochini.
Una parola volante su Justice League, visto che sono andato a vederlo ieri, e devo dire con sorpresa e moderata contentezza che finalmente DC Comics ha fatto un cinecomic dignitoso, nel senso che hanno trovato un buon equilibrio tra i toni loro un po' più
macchiettistici,
perché vorrebbero essere più seri e non ci riescono,
no.
E però non avevano neanche quella leggerezza dei film Marvel. Allora io dico, Thor Ragnarok l'hanno mandato a puttanata totale la Marvel, quindi diciamo hanno sforato da quel
Thor,
punto di vista.
Thor è Marvel, sì. Comunque i Thor sono tutti difficili
e questi stanno andando anche benino rispetto al,
infatti sono seduti,
ecco.
Aprite la porta, per favore.
Vabbè, comunque questo Justice League non è male, ha delle sbavature, ma è il primo della DC Comics, a parte quelli di Burton e quelli di Nolan ovviamente, i Batman, sono uscito soddisfatto.
Ma quello con Wonder Woman,
Superman, Batman, tutti quanti.
Ma Zack Snyder è lo stesso che aveva fatto Uomo d'Acciaio.
Zack Snyder sì, aveva fatto anche 300, ha fatto questo film, poi purtroppo sua figlia è morta all'inizio di quest'anno, lui si è ritirato giustamente, non l'ha finito e l'ha passato a mano a Joss Whedon, che è quello che ha fatto il primo Avengers. Si vede un po' il top
si
di
vede,
Whedon,
è questo. Cose. Si vede il cambio di mano?
Si vede un po'. Io avevo letto che Whedon si limitava a fare manovalanza, dopodiché ci sono alcune cose che sono un po' più nelle corde di Whedon e altre che sono evidentemente di Snyder, delle scene d'azione al slow motion, così, a fronte di alcune cose un po' più buffe alla
però,
Avengers.
Se non ricordo male,
combinate bene.
Wonder Woman non mi era piaciuto granché.
Wonder Woman era il meglio finora, secondo me. Non era malaccio, c'aveva anche lì, però questo è il più convincente finora, quindi speriamo che stiano andando nella giusta direzione.
Guarda che a me comunque il primo Uomo d'Acciaio non era affatto dispiaciuto.
Non era male, però anche lì c'era qualche. Comunque
non era male.
Dobbiamo. Mi stai dicendo qualcosa? Ah, ok. Leggo un commento di Roy Menarini che dice: ho visto la versione provvisoria di un film in cui mancano ancora parecchi passaggi CGI. Tutta la color correction, alcune settimane di montaggio, parecchio missaggio suono e un paio di reshooting per le scene di dialogo. Si intitola Justice League. Sapete quando esce quello definitivo? Posso dire che effettivamente sulla CGI ci sono un po' di vaccate evidenti. Ma insomma a me me ne frega abbastanza poco. Ad ogni modo, da questo film abbiamo preso un pezzo fortissimo dai titoli di coda, che è una cover della celeberrima Come Together dei Beatles nella versione di Gary Clark Jr. E allora ve la facciamo sentire. Il Bar Traumfabrik rientra per parlare proprio in questa settimana, c'è la musica, ah ecco, si sta sfumando, proprio per parlare in questa settimana così ancora a ferita aperta di un film svedese, caro Hans Delbruck, che tu sicuramente avrai il piacere di commentare. Sanna Lenk, e il film lo trovate il 21, 22 e il 23 novembre, anzi solo il 21,
scusa,
e il 23 novembre.
In realtà il 20, 21, 22 o 21, 23, vabbè,
21, no, 23. 23, 21, 23, cioè il 21 e il 23, il 22 no. Ovviamente lo trovate 21, 22, 23 al Méliès. Parliamo di My Skinny Sister, film di Sanna Lenken, regista, autrice svedese, film molto carino, molto interessante,
che però non hai visto.
Che però non hai visto, che ignoravo che esistesse fino a un secondo fa, ma sicuramente è un film carino, perché se no tu non l'avresti messo in questo elenco.
Lo ignoravamo anche noi.
Eh sì,
perché è uscito a Berlino nel 2015, è stato,
e non c'eravamo.
Non c'eravamo, è stato la Berlinale, ha vinto una menzione speciale e non è uscito fino adesso, esce adesso in Italia. Dico brevemente di che si tratta. Praticamente parla di due sorelle, due bambine, anzi due adolescenti, una preadolescente e un'adolescente, Stella, che ha avrà 11-12 anni,
sì.
E è un po' goffa, un po' cicciottella, e la sorella Katia, che ne avrà diciamo 16, bella, brava nel pattinaggio, stella del pattinaggio, insomma promettente atleta, sostanzialmente l'argomento del film è il disturbo alimentare, l'anoressia, perché questa Stella un bel giorno, un brutto giorno, si accorge che la sorella, che lei idolatra e che vede come un paradigma da raggiungere, perché anche lei vuole fare il pattinaggio, vuole fare le stesse cose, ha questo problema, è anoressica e sta precipitando sempre più nel baratro. Che cosa diciamo, Simone? Scusa, Hans Delbruck, di questo film. Ha soddisfatto le nostre aspettative scandinave, che ormai i nostri parametri
ormai
scandinavi sono molto alti.
Affezionati.
Io, guarda, ti dico che ormai, secondo me, dobbiamo organizzare un festival scandinavo a Perugia. Anche questo film a me mi ha sorpreso, mi ha colpito molto. Parafrasando un uomo qui assente, direi che è un film piccolo ma necessario. come abbiamo detto già in passato, forse la settimana scorsa proprio, la differenza fra il cinema scandinavo e il resto del mondo è che, anche raccontando una storia come dire minimale, per quanto il tema sia importante, non si cade mai nel ridicolo, innanzitutto. Cioè, voglio dire, diciamo sempre, se l'avessero fatta in Italia sto film, se l'avessero fatto in Spagna o in Francia, non credo che avrebbe avuto la compattezza, il significato, il senso della misura che ha questo film.
Anche perché l'argomento è difficile.
Molto difficile.
È anche un argomento che incredibilmente dal cinema viene trattato abbastanza poco. Cioè, l'anoressia?
Sì.
Film sull'anoressia ce ne sono. Paragone ai film che parlano della droga, di altri disagi adolescenziali, la vita che viene devastata dalla scoperta di una malattia terminale.
Cioè, rispetto ad altri temi.
Non ce ne sono poi tanti.
Sì.
Non è affrontato.
Sai perché?
Così.
Perché alla fine è anche tecnicamente un tema molto difficile, molto, molto scivoloso, che va preso
è un
da
tema
tante
molto
parti.
Importante che molti non sanno, cioè io non ho avuto esperienze dirette, però indirette sì, cioè ho visto qualcosa e questo film queste cose le racconta bene, sono delle dinamiche che non è facile spiegare e capire se tu non ci hai avuto a che fare anche per interposta persona.
E peraltro va detto che il punto di vista del film è quello della sorellina più piccola, ed è la scelta più felice secondo me, perché raccontare la storia di una dipendenza, diciamo, chiamiamola così, insomma, che è l'anoressia, però vista da una ragazzina piccola che appunto ha a cuore le sorti della persona che sta male, ma allo stesso tempo ha una visione del mondo che è comunque quello infantile, è un cocktail che funziona benissimo, e il film secondo me si regge proprio su questa cosa. E la protagonista, la protagonista è lei,
sì,
la bambina, oggi 14enne,
Rebecca,
allora 12enne,
Josephson,
cioè la protagonista è la bambina che scopre
la sorella,
cioè, la sorella di quella.
È una potenza,
cioè, peraltro anche la sorella è un comprimario importante, ma sono due bravissime entrambe,
sì, allora,
la bambina è eccezionale,
la bambina è eccezionale, è veramente una cosa incredibile. È molto brava anche la sorella, che è una, in realtà, una celebrità,
sì.
Perché Amy Diamond in realtà è famosa fin dal, è un 92, ma è famosa fin dal 2005, credo, cioè da quando aveva 13 anni, perché lei è una cantante, a 13 anni ha fatto
cantante
un singolo
pop
super che ha sbancato tutto il panorama musicale nordico.
E però io per curiosità ho visto, mi sono letto un paio di cose, sembrava all'epoca una ragazzina con la testa sulle spalle, continuava ad andare a scuola, tra l'altro pattinatrice bravissima, nel film pattina veramente lei sul ghiaccio, cioè pragmatismo svedese, sta bambina che diceva, intervistata, diceva continua ad andare a scuola, la cosa più importante, perché non so se questa cosa dell'arte non va, e poi in caso in futuro mi piacerebbe fare la parrucchiera anche, diciamo molto eccezionale, molto brava anche lei, insomma.
Io al di là del fatto che lo consiglio, perché è un film che a me mi ha anche toccato, poi banalmente dico, io ho due figlie, quindi
comunque
in qualche modo la mia sensibilità è diversa, immagino, da quella di altre persone qui presenti, ma profondamente toccato, per dire che è un film che coglie veramente in profondità la questione, e lo fa senza, come al solito, sbrodolarsi, com'è nella loro...
La regista, anche, è donna?
La regista è donna, la regista, e aggiungiamo donna, anche che ha avuto l'esperienza di anoressia, quindi la racconta.
Quindi è un po' autobiografico.
Beh, sì, insomma, la racconta a ragion veduta.
Sanna Lenken.
E ha fatto dei film che erano conosciuti
in Italia?
Lei
ha fatto un corto, ho visto,
esatto,
sempre sullo stesso argomento.
Si chiama Yogurt.
Ah no, io avevo letto The Lunch, Eating Lunch.
Però
vabbè,
più vicino si chiama Yogurt. Comunque sì, aveva già tentato
sempre
di affrontare
sul
la
cibo,
questione.
Evidentemente,
è una cosa che ti segna.
Lei è un 78, però magari posso dire due cose su un'intervista che gli hanno fatto, perché è interessante, perché in qualche modo si aggancia a quello che abbiamo detto rispetto al cinema di Ostlund, in particolare a The Square, perché anche in questo film diciamo la precisione, la simmetria svedese viene mostrata dal punto di vista meno scontato, cioè non è poi così simmetrico.
Scusa, stavo strozzando.
Non morire.
In questo caso sono i genitori, cioè sono i grandi che escono un po' con le ossa rotte da questo film.
Sì, che
e lei
sembrano i più inadeguati, no?
Infatti lei dice a un certo punto in un'intervista: i genitori, però, specialmente in Svezia, sono troppo spesso occupati e concentrati su se stessi, e pensando che i loro figli possano rapidamente apprendere a comportarsi da adulti, talvolta diventano assenti.
Che è un po' l'opposto di quello che succede in Italia.
Anche perché in questo tipo di patologia, comunque, molte cose vengono dall'alto, cioè
certo.
La figura del genitore
è una figura molto molto significativa, volente o nolente, rispetto a questo tipo, certo, di malattia.
Peraltro questa relazione tra sorelle, grazie a queste due grandissime attrici in questo caso, viene dipinta in maniera assolutamente realistica, secondo me, anche molto, perché poi ci sono anche dei momenti, cioè non è un film come loro costume, non è tutta tragedia, ma no, ci sono dei momenti brillanti che si intermezzano a queste cose, anche nel loro rapporto ci sono momenti in cui si fanno delle cattiverie, dei momenti in cui si vede che c'è l'affetto vero, eccetera, insomma è una, intanto salutiamo Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs,
buonasera.
In particolare c'è questa piccola storia parallela della sorella più piccola che è innamorata dell'insegnante,
dell'allenatore
della sorella più grande, e che a tutti i costi vuole baciarlo, e che alla fine riesce a farlo perché è una bambina molto tosta, non solo fisicamente. Io sono stato molto ben impressionato e quindi lo consiglio assolutamente.
E quindi quell'attore, quell'allenatore che ha baciato la bambina farà la fine di un attore che oramai è stato bandito da tutti i film.
Ha baciato la bambina.
Dico che però per la nostra capacità di mettere molte cose in relazione, questo film si lega a un film di cui parleremo dopo, perché anche lì c'è un bacio con qualcuno che è un po' troppo piccolo per riceverlo.
E allora seguiteci e scoprite di che si tratta. Quindi questo film lo trovate al Méliès la prossima settimana, martedì, mercoledì e giovedì, se
21,
non vado errato,
22 e 23.
E noi nel frattempo ci sentiamo un pezzo tratto da questo film, perché c'era qualcosa da salvare. Non è cantato da lei, ma da un artista svedese che si chiama Storby Jutbring, credo si dica così, non lo so. Comunque il pezzo si intitola Tomorrow. The time has come, let's pack our bags.
È ancora il Bar Tramfabrik e sono sempre Simone Smith, che vado a parlare, anzi vado ad introdurre la discussione che poi i miei illustri colleghi andranno a eviscerare, rispetto al film Good Time di Ben e Joshua Safdie, che troverete al Postmod. Good Time, no, perché stavo deglutendo, quindi Good Time di Ben e Joshua Safdie, che troverete nei prossimi giorni, anzi è già in sala, quindi lo trovate da ieri, oggi, domani, dopodomani, al Post Modernissimo. Ora, io ho visto il trailer così, spot volante, mi è sembrato molto molto carino, molto molto interessante, mi ha incuriosito.
Allora, adesso preparati.
Adesso vediamo se voi due interlocutori riuscite a farmi passare la voglia di andarlo a vedere, o invece
nel senso
fate aumentare la mia curiosità fino a rendermi uno spettatore di questo bellissimo cinema cittadino. Hans Delbruck.
Io prima?
Allora no, allora vogliamo parlare a Laszlo Kovacs.
Ma voi parlate.
Giacomo, Laszlo, che ne pensi di questo film?
Che siamo, ah, facile così,
Siamo in quella rara, in quel mondo ormai sempre più raro dove il cinema sperimentale riesce ad approdare in una sala cinematografica italiana. Forse è merito di Pattinson in questo caso. Io devo dire che ho avuto la fortuna di vedere anche il precedente film dei fratelli Safdie, il precedente lungometraggio, Desordio. The Heavens Knows What.
La facciamo una piccola sinossi di questo
c'era
film.
C'era anche Matteo con me a vederlo in sala, era il film dei Tossichelli. I famosi Tossichelli.
A Venezia. Con quel tossichetto. Sì, l'attore mattissimo che stava in giro.
Come no, c'ero pure io.
La sinossi è molto semplice.
Aspetta, che Lupus ce la fa la sinossi.
Due parole.
Lui è il maestro delle sinossi.
Perché me ne scrivo: una rapina in banca finisce male. Uno dei rapinatori, Connie, riesce a fuggire, ma il fratello Nick, che è affetto da un ritardo mentale, viene arrestato. Da quel momento Connie inizia a darsi da fare per trovare il denaro necessario per pagare la cauzione. Ma parallelamente inizia a sviluppare il progetto di farlo evadere.
Come dicevamo, è un cinema di ricerca, un cinema sperimentale. I fratelli Safdie sono i fratelli ribelli del cinema newyorkese, perché da buoni newyorkesi hanno appreso perfettamente la lezione dei maestri del cinema da marciapiede, però la stanno rielaborando con quello che forse è l'elemento più tipico del cinema newyorkese, un po' borderline, un po' cattivo e violento, che è quello di Scorsese. Dentro questo film, secondo me, c'è tantissimo Scorsese, c'è Mean Streets, ci sono le origini di quel cinema urticante, e loro non sono da meno, perché cadenzano questa storia che tu hai perfettamente riassunto, da gangster di periferia e squattrinati, con le loro difficoltà, con le loro disabilità, con il loro essere disadattati socialmente, e cercano di emergere facendo quello che sanno fare, sopravvivere alla meno peggio. Tutto questo cadenzato da una colonna sonora straordinaria che è di, non mi ricordo, c'è un nome difficilissimo, ma insomma è un grandissimo compositore di Otrix Point Never, che è ne ha realizzato anche un disco, un album che insomma ho visto che ha moltissimi apprezzamenti nell'ambito della musica elettronica, proprio perché il film dialoga perfettamente con questa colonna sonora incalzante ed incessante. Poi è un film notturno, un noir straordinario. Io non so, Simone, se tu vuoi dire qualcosa, ma penso che sia il tuo dovere.
Vi posso fare una domanda velocissima prima di... solo una domanda, così mi rispondete:
ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
No, scherzo. Una domanda seria, questa era per farla sentire ad Aslo. La domanda seria è: Pattinson, che recita in questo film,
sempre più bravo,
ecco quello che volevo sapere,
può essere il nuovo?
No, quello che volevo sapere è: sempre più bravo, cioè Pattinson, io ho sempre lui ha, secondo me ha un'espressività assente, che però al servizio di grandi registi è stata eccellente, è stata ben usata, cioè con un manico di un Cronenberg in Maps of the Stars, in Cosmopolis è venuto fuori alla grande, mentre in Twilight sembrava un pesce in barile. In questo film siamo ancora dalle parti dei Cronenberg.
Per me è superlativo, nel senso che è un grande attore come grande è la Stewart. Se no, quella roba lì che tutti disprezziamo di Twilight non avrebbe avuto
il successo. Sono d'accordo.
È chiaro che, come tutti gli attori, se sono ben diretti sono bravi, se sono diretti da cani sono cani. Ma pensiamo solamente all'inespressivo più grande della storia del cinema, che risponde al nome di Clint Eastwood, un mostro sacro, certo, un maestro assoluto, di cui si diceva avere solo due espressioni.
Vai, Simone Rossi, che espressione. Con e senza cappello.
No, io dico che a favore di Pattinson dico che è un film. Il film è stato girato pensando a lui, è stato scritto pensando a lui come il vero e unico protagonista. Questo in qualche modo gli ha fatto gioco, perché credo che anche al momento di girarlo sia stato appunto tarato sulle sue esigenze. La sua performance però, secondo me, e sono d'accordo con Laszlo, è notevolissima. Lui è molto bravo, per una volta se ne fotte di essere anche bello, ed è importante questo.
Lui si sta specializzando sui film indipendenti,
lui sta facendo delle scelte.
Dovresti imparare anche tu, perché tu sei molto bravo.
Dovresti anche essere meno bello.
Sì,
rispetto ai tuoi compagni d'avventura.
Diciamo che Pattinson se lo può permettere di fare l'indipendente, perché
è partito,
ha fatto un sacco di soldi a palate.
Esatto, io no. E quindi stavo dicendo?
cosa importantissima,
che è molto bravo
e che sta facendo delle scelte molto intelligenti, quindi è anche un attore che si sa gestire e non è scontato. Venendo al film invece, io ci ritrovo più che Scorsese, ci trovo molto Michael Mann, in particolare Michael Mann notturno, questo intero con Lateran, assolutamente molte similitudini, ma anche il primissimo Strade Violente in qualche modo gli assomiglia, però va detto che è un film in cui secondo me la trama è secondaria, cioè quello che conta è l'azione che innesca,
la messa in scena,
e in questo senso i fratelli Safdi saranno anche dei ribelli, ma sono anche molto derivativi, cioè loro attingono intelligentemente da tutto il cinema che si sono pappati nel tempo, e questo non è assolutamente un qualcosa di negativo.
Domanda, prego, finisci, scusa.
No, è solo per dire che loro secondo me non inventano niente di nuovo, ma lo fanno tutto molto bene. È un film anche con 2-3 colpi di scena niente male, uno in particolare è un film che si parlava di baci proibiti, ed è quello di Pattinson a una ragazzina di appena 16 anni per distrarla
da di colore.
Scusa, 16 anni a New York sono tanti, adesso non fare il padre di due bambini, vabbè. Ma 16 anni ne hai fatta di strada, bimbo.
Tra l'altro va detto che è bravo anche Ben, è uno dei fratelli Safdie che fa il ritardato e lo fa bene.
L'altro dovrebbe essere Joshua, credo,
L'altro qua.
Il somigliante.
Ah sì?
Credo che sia l'altro fratello.
Ah, questo no. Domanda. Quindi
si divertono anche a fare gli attori.
Ben è molto bravo.
Domanda con similitudine, diciamo, che appartiene a questa trasmissione. Ma quindi i fratelli Safdi potrebbero essere la versione americana dei fratelli Manetti Bros?
No,
vabbè, perché comunque c'è un po' di cinema di genere, vedo nella tua descrizione.
Ma sì, in realtà ci sono molte cose. Basta pensare iniziale, cioè hanno anche una capacità di gestire il comico, il grottesco, che non è male. C'è una sorta di rapina che rimanda un po' a certo cinema legato agli assalti in banca, che è fatto bene, insomma. Il film è fatto tutto bene ed è girato tutto molto bene. A me è piaciuto, mi sono divertito, non mi sono annoiato per un secondo, però dico solo che secondo me non si inventa niente.
Non abbiamo nominato Jennifer Jason Leigh.
Basta nominare il nome
Jennifer Jason Leigh, che tra l'altro è
lei appare in 10 minuti.
Daniele Pampanelli è con
una
noi.
Ragazza, diciamo, tardona del giovane Patti,
è tenuta in casa dalla madre col bastone.
Un ruolo fantastico. Io invece penso che il film ci abbia un sacco di trovate geniali.
No, ce l'ha,
che poi le abbiamo già viste, e può
io
essere.
Io intendo per come.
Ma pensa a un film, a più che Mean Streets, quando penso a cose, penso a Fuori Orario. Cioè, penso
il discorso di tutto in una notte.
Penso a queste notti interminabili in cui accadono un miliardo di cose.
Veramente?
No, l'ho trovato bene, ma c'è dentro Cassavetes, c'è dentro.
Appunto, questo sto dicendo.
Tutta la lezione dei newyorkesi, diciamo. Per di più girato sui marciapiedi, cioè nel senso, come fanno le commedie. Tra l'altro, voglio dire, no, nel senso che loro due li abbiamo visti a Locarno in un film che credo ti piacerebbe molto, Matteo.
Mi continua a dire sto Matteo, non so come.
Ma lui,
vabbè,
Matteo è il ragazzo che sta lì.
Ah, prima. Ecco, quello ci porta i caffè. Salutiamo Justin Gates, Daniele Pampanelli,
bellissimo, tra l'altro, con un look.
Tra l'altro è un'altra persona senza barba.
Ed
giacca,
è molto ricominciato.
Non scugnisse.
Da 30 minuti. Infatti, dobbiamo
giacca su maglioncino su t-shirt. Qui è tanta roba.
Torniamo, non divaghiamo. Torniamo alla musica. Il film lo trovate al Postmodernissimo. Ne hanno parlato benissimo. A questo punto sono incuriosito anch'io. Ci andrò con l'Adels. Penso.
Bravo.
Ma c'ha tutto sto tempo l'Adels.
Sì, ma va un po' con tutto, cioè nel senso buono, al cinema.
È una questione di curiosità.
Basta, ragazzi, via. Allora, prendiamo un pezzo da The Big Sick, di cui parleremo dopo, altro film interessante, incuriosente, e ci sentiamo questo brano da lì tratto, che si intitola Zombies dei Radiation City, e torniamo tra poco. We'll be right back.
fünften Mal Bartraumfabrik.
E comincia oggi la nuova rubrica Il blocco dello scrittore, che non vuole essere assolutamente di mal augurio per i nostri ospiti, perché noi chiamiamo blocco i vari pezzi tra una canzone.
Ma lo scrittore sarebbe Rossi?
E l'altra. No, non sarebbe Rossi, perché tra l'altro.
Sapete che no, stasera non c'è, ma so che lui è notorio.
Rossi ha dei romanzi nel cassetto. Un cassetto pieno di romanzi, non finiti, è vero, questo è vero.
Guarda, quando torna glielo diciamo.
Glielo chiediamo. Comunque non rubiamo tempo al nostro ospite, perché Simone Rossi, che non è qui, ha mandato Hans Delbruck, il suo amico, ci ha dato il contatto di uno scrittore che è Emanuele Bissattini, che ha pubblicato quest'anno Glock 17, La pazienza dell'odio, un romanzo per la Round Robin editrice, romanzo d'esordio, che sembra abbia già suscitato un discreto interesse nell'ambito dei gialli e delle crime story. Dovremmo averlo al telefono. Ci sei, Emanuele?
Sì, ciao Rufus e ciao a tutti.
Ciao. Benvenuto, ciao. Benvenuto.
Buonasera e complimenti.
Grazie.
Ciao Emanuele.
A proposito, se questa storia qua del blocco dello scrittore si trasforma in una cosa brutta, vengo lì e vi spacco a tutti.
No, tranquillo.
Non, e fai bene.
Non sarà così, portiamo bene.
Vai, portato Emanuele, bene. Diciamo due parole di sinossi brevissime sul tuo romanzo, che peraltro mi hai scritto tu, quindi no, vado sicuro. Il gatto e i suoi amici, il vecchio Sigmund, spia e fioraio di origine tedesca, Teresa, bellissima puttana legata al protagonista, la piccola Lucilla, si muovono sullo sfondo di una Roma nera e vera, concreta e violenta, reale e lontana anni luce da quella romanzesca e addomesticata di Suburra. E già qui possiamo dire che, insomma, siamo quindi lontani da Gomorra e dai suoi simili, no?
Beh, sì, parecchio. E l'ambiente culturale, per così dire, è molto diverso.
Dici magari perché insomma.
Allora, da qualche tempo a questa parte, diciamo, cioè la logica del romanzo, la logica della scrittura televisiva ha un po' piegato la realtà di un determinato ambienti alla logica di una rappresentazione differente. Quindi il romanzo criminale, Suburra, Gomorra anche rappresentano uno spaccato di vita criminale che non è quello che trovi concretamente nelle strade di una città come Roma. Cioè Roma esprime una suburra sua propria, no? Suburra una volta era il quartiere Monti, sì. Quindi era il posto in cui si annidava la criminalità romana diversa, ma la situazione criminale oggi è molto differente. L'ambizione che avevo io era quella invece di rappresentare il mondo vero del crimine, per quanto all'interno di una vicenda di fiction, cioè quindi una vicenda che concretamente non è accaduta, no, realmente, ma che potrebbe accadere così come è rappresentato.
Certo, però possiamo dire, lo diciamo chiaramente, che il tuo romanzo affronta e declina, diciamo, una storia che è di genere e che ha un'ambientazione, sì, romana, sì, che è un incrocio che recentemente ha prodotto risultati anche sorprendenti. Penso ad esempio a Lo chiamavano Gigrobò.
Sì, certo.
Secondo te, insomma, c'è spazio per raccontare storie di questo tipo in questa location, in questo spazio qui che è Roma, insomma?
Assolutamente sì, cioè per me sì, e anche del resto è quello che faccio.
Sì.
Perché la Roma è un ambiente che offre spunti molto potenti, molto belli, molto pieni e molto veri insieme. Cioè, quindi è come se fosse in un stesso momento un grande e bel teatro in cui si vede tanto, si vede forte, si vede grosso quello che accade, ma allo stesso tempo, quindi si vede teatralmente quasi, ma allo stesso tempo c'è una radice autentica in quello che abbiamo visto, che rende triste, in qualche modo anche più struggente, quello che si vede. Cioè, a differenza di altre città, di altri posti, di altri contesti che magari vivono, che hanno endemicamente magari un rapporto strutturato con la criminalità organizzata, Roma non è così. La criminalità storica di Roma è legata ai bulli, è legata a esplosioni di violenza quasi a isole, siamo abituati a sentire parlare di mafia, di camorra, di andrangheta, soprattutto con riferimento ad altri territori, anche se la recente cronaca ci insegna che anche da queste parti non si scherza, certo, evidentemente con queste forme. Però strutturalmente la forma di criminalità romana più antica è quella legata a quelle che oggi si chiamano batterie, quindi a gruppi criminali quasi di quartiere, di zona, territoriali. è una criminalità più da lupi che da bande armate.
Ok, ok.
E questa cosa qui ha un valore di rappresentazione, cioè quindi si presta a essere raccontato in un modo pieno, bello, ed è ancora vero.
Okay. C'è un microcosmo di criminalità più che una grossa rete.
È un microcosmo
infinito di tante schegge impazzite, diciamo.
Sì, è sempre stato così. Cioè, quindi, per esempio, anche l'epopea della banda ramagliana, per esempio, era una piccola banda che, in virtù della capacità, tra le altre cose, ovviamente, che in virtù di una capacità organizzativa superiore a quella che nel frattempo era del territorio circostante, è riuscita a prendere un territorio che non è mai stato di alcuno.
Certo.
Questa è quello che, pur con delle, come dire, delle inevitabili semplificazioni, mentre ne parliamo in questo modo, questa però è la base del successo di quella forma di criminalità. Il discorso delle schegge impazzite di oggi, quindi del fatto che ci siano più gruppi criminali che facciano questo tipo di attività, cioè, poi chiaramente cambia nel tempo, dagli anni 80 agli anni 90 all'orizzonte attuale, regalando un quadro di costante mutamento. Poi sono microcosmi che si integrano all'interno però della vita di una metropoli, che molto difficilmente però si lascia prendere da uno sguardo unico. Quindi è un microcosmo che si integra in un cosmo grande, invece, in cui c'è tantissima distanza tra chi comanda e chi invece sta concretamente sul territorio. Ci sono spazi vuoti in cui ci si infila dentro.
Chiaro. Emanuele, una domanda. Il tuo Glock 17, curiosamente, nel momento in cui usciva come romanzo, riceveva già le attenzioni del mondo in celluloide. Allora ti chiedo, secondo te sono certe storie o il modo in cui vengono raccontate ad attrarre di più, appunto, il mondo del cinema o quello della serialità, insomma?
Ma secondo me tutte e due, cioè tutte e due le cose contribuiscono a... serve a quello che dici, perché da un lato ultimamente c'è quello che sembra esserci un grande mercato rispetto a questo tipo di ambientazione, cioè questo tipo di racconto, diciamo. Sì. Così c'è da chiedersi però perché, cioè per quale motivo tecnico e meno tecnico la gente è attratta da questo tipo di storie. Secondo me c'entra anche un motivo, cioè c'entrano sicuramente tante cose diverse, alcune sono basse, nel senso comunque sia sono divertenti magari da seguire, sono belle, cioè ci si immerge all'interno di un mondo che ha delle tensioni emotive molto forti.
Sì.
Ma dall'altro ci sono anche dei motivi più alti, secondo me, cioè si tende a rappresentare, a vedere e a cercare quello che ci fa paura. Quindi il fatto che ci sia un tessuto sociale oggi che ha nella paura uno dei sentimenti fondamentali, forse spinge anche a cercare un momento, come si vuol dire, cioè, quindi a cercare poi uno spazio, una ricerca di contenuto artistico o di altro genere legato a questo tipo di argomenti proprio.
Perfetto. Ricordiamo che Glock 17 è il primo di una trilogia, giusto?
Sì, assolutamente.
E ricordiamo che tu sarai a Perugia a presentare il tuo libro il 22 novembre.
Esattamente.
Alla libreria Feltrinelli. A che ora ce lo ricordi?
Alle 6, alle 18.
E avrai la fortuna di incontrare anche Giovanni Dozzini. Meglio di così non può essere.
Incredibile.
Guarda, direi meglio di così si muore, però in realtà, siccome poi un sacco di gente muore sparata nel mio libro, preferisco evitare questo.
Ok, evitiamo. Emanuele Bissattini, ti dico di più. Mi ha incuriosito.
E se incuriosisci Smith, sei a cavallo.
Sei grazie a cavallo. Mille. Grazie, speriamo di vederti anche al cinema a sto punto, visto che il nostro.
Vabbè, incrociamo le dita e vediamo un po'.
E quando vuoi, vienci pure a trovare in trasmissione.
E porta delle birre.
Vi ringrazio con grande piacere.
Ciao, a presto.
Ciao.
E allora, dopo questo bellissimo scambio, mi ha incuriosito anche a me, guarda, dico la verità. Allora, tra poco è come al solito il momento del nostro Cinealoggiotto, della nostra ricreazione. E allora ricreiamoci con un pezzo che dedichiamo a Hayao Miyazaki, perché c'è il suo documentario in sala. Io neanche ve lo dico che è. Quelli della mia generazione piangeranno, gli altri faranno un po' come gli pare.
Sto già piangendo.
Piangiamo.
Mi viene da lì.
No, nel senso. No, nel senso. No, nel senso.
Tac, tac.
Faccia di merda.
A me risultano un po' burgari e zinni.
Traumfabrik.
E sono contento di iniziare la
rubrica. Ma che pezzo era questo?
Fantastico.
Tantissima
roba. Viva Lupin, e soprattutto restate collegate su questi.
Viva Lupin, soprattutto pensavo.
Amargo.
No,
dicevo, restate collegati perché forse riuscirete a vedere in marzo il primo film di Miyazaki, Cagliostro. Dedicato a Lupin.
Questo cimelio
con chiedo. Anche
questo cimelio, sì. C'è un cimelio.
Detto questo, andiamo di corsa alla rubrica più interessante del tutto. Cioè, noi facciamo tutta questa balailam, io sono Laszlo Kovacs, ve lo ricordo. Certo. Questo è il Bar Traumfabrik e facciamo tutta questa bucciottata solo per la rubrica del cinema di oggi.
È chiaro.
Comincio io dicendo che cosa? Che lunedì 20 comincia ad uscire in Italia in maniera diffusa e arriverà giovedì 23 a Perugia, chiaramente al postmodernissimo,
chiaramente
la botta grossa, che non è, non pensate male, non
pensa. Ah, lo fa il postmodernissimo, pensa, io l'ho messo giusto perché mi piaceva il titolo.
Non pensate male, è un film di Sandro Baldoni è un regista che negli anni primi anni 2000 passò alle cronache per due film molto interessanti, uno sul mondo della pubblicità e un altro tra l'altro è un regista molto interessante che vive in Umbria perché lui è umbro, è originario di Visso.
E esce il 20?
Esce il 20 e ha colto l'occasione per raccontare il terremoto nella sua terra. È un film appunto che racconta che cosa è accaduto dopo il terremoto del 30 ottobre 2016 che ha colpito il centro Italia. C'è stata già una presentazione il 30 ottobre 2017 appunto nelle sue terre, è un film, gli dicono, molto bello, molto toccante, che racconta il terremoto questa volta non da alieno, come accade spesso in questo tipo di fenomeni dove una troupe straniera rispetto al luogo, avulsa dal contesto, arriva e racconta, ma parte dalle origini, dalle viscere di quel territorio, essendo lui un valnerino doc.
Perfetto, quindi la botta grossa, secondo me, se eravate lungimiranti facevate un evento legato alla botta grossa anche per i ragazzi, venite.
Comunque il 23 Baldoni a Perugia.
Il 23 a Perugia.
Titolo bellissimo.
Martedì 21 invece, oltre a My Skinny Sister di cui abbiamo parlato prima, che lo trovate al Melies da martedì 21, è inutile che ve ne parliamo perché ne abbiamo parlato profusamente all'inizio, abbiamo Il senso della bellezza, documentario di Valerio Ialongo, non ho idea di dove sia, però i topini l'hanno messo perché è un documentario sul CERN, un viaggio, e io ci sono stato, sono stato proprio nel sotterraneo, mi ricordo questa bellissima esperienza, ho avuto la fortuna di vedere il circuito dove passano le
era
particelle,
anche protagonista, c'è un sacco di particelle. L'orizzonte degli eventi era protagonista il centro sotterraneo,
certamente.
Ci sono un sacco di particelle.
Ci sono un sacco di particelle, ancora non era partito.
C'è anche il bosone di Higgs.
Poteva scegliere, c'era anche quel bosone di Higgs. Un viaggio nel tempo più lontano e nello spazio più piccolo che possiamo immaginare, un'esplorazione della materia immediatamente dopo il Big Bang che ha dato origine al nostro universo attraverso immagini sensazionali del CERN di Ginevra, interviste esclusive a scienziati e artisti. Io non so se lo farà qualcuno.
Allora, noi dovremmo farlo, però non è confermato.
Ok.
Cioè, no, loro.
Voi chi siete? Scusa.
Loro al postmodernismo.
Ah. Ok, quindi loro al postmodernismo forse lo fanno. Se lo fanno, vi consiglio di andare a vedere perché io l'ho vista di persona, è una bella esperienza e penso che lo sia anche per immagini. Andiamo avanti.
Il tunnel dei neutrini, non lo dimentichiamo mai.
Giammai,
infatti,
giammai.
Ricordiamo anche quello che disse la nostra ministra.
Ah, che momento
questo
bellissimo.
Tunnel lunghissimo da Ginevra.
Da Ginevra a Gazzasso. È vero.
Torneremo.
Vai. Andiamo avanti.
Siamo al documentario.
Siamo a
giusto?
Sì,
ok.
Sì.
Prince,
va bene così.
Sign Hold Times, documentario al Méliès. Il documentario girato da Prince nell'87 nasce per raccontare il tour europeo dell'omonimo album doppio dell'artista.
E il director ha detto di... che ce ne parlerà la prossima settimana.
Ne sentivamo la mancanza.
È stato rigirato in studio anche molto da Prince stesso all'epoca. Io sono curioso.
Prince come Perugia?
Prince, certo.
Ci andrai con l'Arez.
Ci vado, penso di andarci con l'Arez. È libera la prossima settimana. Vai, vediamo.
Bisogna guardare l'agenda. Ma.
Giovedì 23.
È una ragazza
giovedì
sportiva.
Giovedì 23 esce Nut Job in multisala. Il titolo è tutto molto divertente. È un film d'animazione di Carl Brunker. E parla di un gruppo di roditori capitanato da Spocchia.
Non vedo l'ora di vederlo.
E dal topo muto.
Aspetta.
E dal topo muto Buddy. Che è minacciato dal progetto del sindaco di trasformare il loro parco in un Luna Park. I due guideranno la rivolta degli animali al ritmo di Andiamo a comandare.
Ecco.
E Spocchia troverà anche l'amore con la scoiattolina Andy.
Ecco. Bello.
Quindi
bello.
Nut Job sì,
sicuramente mi hai curioso.
Sicuramente Carl Brunker gli ha messo.
Scusa, il sindaco
sì, infatti
Andy,
Nut Job.
Nut Job in quel momento diventerà
il sindaco Andy, cioè
sì, il sindaco Andy, è il sindaco Andy, esatto.
Scusa, dato
poi Nut Job tradotto
esatto,
il gioco di palle.
Esatto, il gioco di palle.
Che della torre fa la sinossi della sinossi, hai visto? Cioè lui proprio non legge,
no,
un riassunto.
Certo, ma
sempre è la qualità,
è la qualità, è una qualità.
Sempre giovedì 23 gli sdraiati di Francesca Bugi con bello. Claudio Bisio, Cochi Ponzoni, Gio Alberti, Giorgio bello, Selva, bello, celebre bello. Giornalista televisivo, dove condivide un figlio con l'ex moglie, architetto che non lo perdono e non perdona gli skyline che rubano spazio al cielo.
Dove lo troviamo?
Tito,
qui c'è anche la sottotrama.
Perché lo interrompete?
Ciondola tra casa e scuola, dribblando l'azione incalzante del padre, avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane, ma Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e lanciare una banda scritta degli amici. Dal romanzo di quell'uomo che se il mondo fosse giusto sarebbe in un gulag in Siberia.
Ma perché parli?
Lo sai da cosa si capisce che l'ha scritto lui il romanzo? Da Tito.
Da Tito,
perché lui ogni tanto deve ricordare a se stesso.
Scusate, chi è l'uomo?
Non lo so,
è Michele. Alla scritta Michele Serra,
esatto. Quello dell'amaca.
Allora, ho letto una cosa bellissima che vorrei condividere con voi e che adatterei anche a Michele Serra, che l'ha scritta oggi Christian Raimond in relazione all'ultimo romanzo di Veltroni, dicendo che la storia si presenta sempre in tre modi: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa, la terza come un'opera di Veltroni. Qualsiasi parte
grande, ma la Raimond sta migliorando ultimamente.
È migliorato molto.
Migliora giorno dopo giorno. All'inizio non mi convinceva, ultimamente.
Ci sta come ci sta nelle multisale. American...
scusa, secondo me gli sdraiati fa un passaggio anche in città.
Se non ne
vediamo che non incroci.
Noi lo diamo al multisale.
Certo,
secondo me verrà pure Serra a presentarlo.
Va bene. American Assassins invece lo trovate nelle multisale. Parliamo un film di Michael Cuesta con Dylan O'Brien
Dylan.
E Michael Keaton, certo, è
girato Dylan. Anche questo a Roma.
Girato anche questo a Roma, dice Della Torre. Mitch Rapp, studente universitario e atleta, cioè le due cose non sono in contraddizione alle volte, è vittima di un attacco terroristico durante il quale rimane uccisa la sua fidanzata. Ferito dalla perdita comincia a maturare la voglia di vendicarsi e viene reclutato dal programma più prestigioso di operazioni segrete degli Stati Uniti,
wow.
Dove trova il veterano di guerra Stan Harley, che gli insegna come combattere, fino a quando Mitch viene scelto per una missione molto molto pericolosa.
Epico.
Nell'isola greca dove hanno fatto i cannoni di Navarone.
Ma sai una cosa, sembra una vaccata e probabilmente lo sarà, però questo Michael Cuesta, che
non
ci dice un cazzo,
questo è un grande,
è il regista del pilota di Dexter, del pilota di Homeland, della finale di stagione, la seconda stagione di True Blood. Cioè ha fatto una serie di serie, ha fatto Six Feet Under e ha preso diversi la sua opera prima che si chiama L.I.E. ha preso dei premi al Sundance, insomma è uno che
allora prima di dare la parola alla Slokovec,
poi c'è Michael Keaton
di dare la parola alla Slokovec per il prossimo titolo, diciamo che oramai gli autori sono quelli che fanno le fiction che fanno anche il cinema, quindi il cinema è morto.
E però è morto, però velocissimi, perché c'è
il sottotitolo The Long Walk, io lo sapevo che si chiamava
il cinema, è
però dai, veloci.
Allora ragazzi, io da quando ho visto questo titolo non riesco a smettere di leggere come Fartliner.
Ma infatti il primo era una merda.
Mi fa pensare... non è vero, non sono d'accordo. Flatliners di Schumacher era un film sottovalutatissimo.
Mi fa pensare ad una scorreggia. Scusate il pregiudizio, ma
bellissimo.
Io penso ad una scorreggia. Dunque, Flatliners, linea mortale di Nils Arden Oplev con Nina Drobev e Ellen Page.
Dobrev.
Un gruppo di studenti sperimenta l'esperienza della premorte. E non so cosa è la premorte,
storia lunga.
Ma le cose piano piano diventano sempre più pericolose. Dunque, dalla pre si passa alla morte. E perché no alla post mortem? È un remake dell'omonimo film, appunto, di Jordan del 1990.
Io devo dire: l'unica cosa che posso dire con è Daniele Pampanelli, no? Circa il mio giudizio su
quello con Kevin Bacon.
L'unica cosa che posso dire:
Kevin Bacon, Kiefer Sutherland.
C'era Bacon e Cheddar, io mi ricordo.
C'era
tutto
il C'era Kiefer Sutherland. Io devo dire che l'unica cosa bella che mi ricordo di quel film è che ho rimorchiato una durante la visione di quel film, e quindi forse me ne sarò perso un po'. Guarda, però
io dico una cosa: questo film so già che è una merda, perché l'hanno recensito proprio come una merda.
Comunque non c'era bisogno di un remake.
Cioè, scusa, tu non sei uscito felice dal film o dal rimorchio?
No, sono uscito felice, ma non dal film.
Il film l'ho rivisto a voi. Quindi sono freschissimo di visione. E il primo di Schumacher, devo dire che ai tempi anch'io l'avevo giudicato una merda.
Lo rivedrò con l'Ades, forse la maturità.
Rivedilo perché cose molto interessanti.
Ma per fortuna c'è un film che si chiama Il
domani tra di noi di Harry Abu Assad. Lo dici così, vuol dire che lo fa il postmodern?
No.
Con Idris Elba, Kate Winslet e Bob Bridges.
Ma quanto è bella Kate Winslet!
Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, i due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso. Fermiamola qui perché è troppo lunga. Diciamo semplicemente che è tratto dal romanzo di Charles Martin e che Harry Abu Assad ha diretto Omar nel 2013, che ha vinto Uncertain Regard a Cannes, e che è nato a Nazareth, quindi fate un po' voi.
Adesso tutti così.
Vai però.
Qui mi aspetto il passaggio a Perugia. Caccia al tesoro di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Max Tortora
al postmodern.
Riccardo Bucci Rosso.
Max Tortora rispetto.
Io
chi?
Max Tortora, super Max Tortora.
Dai.
Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Mamma mia.
Vai.
Filmone che troverete questo al post mod.
Inizia la stagione del Natale. Questo.
Detroit. Detroit.
Questo è importante.
Questo è un filmone che troverete al post mod. Detroit di Catherine Bigelow con Will Poulter, Anna Murray, Jack Raynor, John Boyega e Anthony Mackie.
Passato a Roma,
1967, nel ghetto nero di Detroit, una retata della polizia in un bar scatena una rivolta, eccetera, eccetera, eccetera. Film da vedere, assolutamente, assolutamente, assolutamente.
L'ultimo, vai sull'ultimo. L'ultimo, salta al penultimo e vai sull'ultimo.
La mano invisibile di David Machan. Un gruppo di professionisti accetta di partecipare al reality TV più rivoluzionario di sempre. Lo show del lavoro, il talent in cui per vincere basta lavorare, possibilmente senza lamentarsi.
Apro e chiudo parentesi, lo fa il postmodernissimo, l'avevamo già fatto nell'ambito del Festival del Cinema Spagnolo. È un film che, al di là della sinossi che sembra abboiata, è un film molto molto interessante che pone le questioni del lavoro in una maniera nuova. Ve lo straconsiglio.
Incuriosisce.
Ed è una serie meravigliosa che io consiglio a tutti di vedere se non l'avete vista, creata e prodotta da David Fincher. E credo anche
girata in 4 episodi,
prodotta anche da cosa, no? Da un'attrice famosa, non mi ricordo, ma lo dirò dopo. Da Mindhunter, Zero Bars, Mr. Smith di Tugway Army e Gary Numan.
Mr. Smith,
I'm bad.
My name is Smith, your silence is my trade. My name is Smith, here in this bar you fade out. No longer she's willing to try. your silence is my train. My name is Smith. Here in this bar you fade out.
Bar Traumfabrik, die fünfte.
E questo è il Bar Traumfabrik, io sono Simone Smith e adesso sto stappando una birra.
Ma come,
come avete... Ciao Laszlo Kovács, sono Simone Smith.
No, sai Simone Smith che cosa? Oggi mi è capitato questo, dico al signore, posso presentarmi? Sì, ciao, sono Giacomo di Perugia.
Lui mi fa, pensavo Laszlo Kovács.
Vabbè, sono Laszlo ungherese. Lui mi fa, io sono Fabio e sto mangiando un tramezzino.
Che momento deve essere stato, un momento bellissimo da non perdere.
Una volta sbrollavi sul cinema,
cioè, senso,
la prossima
volta non sai chi è questo fan.
La prossima volta che ti capita dimmelo, perché voglio essere come voglio esserci al Post Mod oppure nelle multisale, dove possiamo trovare Big Sick di Michael Showalter, una carinissima commedia americana, un po' pakistana, un po' americana, che va contro i luoghi comuni e che va a giocare su temi più volte messi sul piatto, come quello delle, delle differenze etniche, delle differenze culturali, e che questo film forse ci racconta con un punto di vista diverso dal solito, non lo so, a voi la parola, che lo avete visto.
Rom-com.
The Big Sick, rom-com, come ha detto Eve Mongin. Allora, The Big Sick, uscito, presentato al Sundance quest'anno, è stato anche a Locarno, se non sbaglio,
dove ha vinto,
il premio del pubblico, con Kumail Nanjiani che è il personaggio ma anche il l'attore, perché interpreta se stesso, e dirò di più, lui e la compagna, anzi la moglie, Emily D. Gordon, sono gli sceneggiatori, lei nel e raccontano la storia di come si sono conosciuti. Lei nel film non è Emily Gordon ma è Emily qualcosa di simile,
Gardner,
è interpretata da una bravissima Zoe Kazan. Praticamente lui è un pakistano trasferitosi in America con la famiglia da quando aveva 18 anni nella realtà, e lui faceva lo stand up comedian a Chicago in uno spettacolo, e poi sbarcava al lunario facendo il tassista con Uber. In una serata in questo show, in comedy show, conosce Emily e inizia a frequentarla. Sembra, questa cosa parte da un rapporto sessuale, sembra una cosa destinata a rimanere soltanto così,
la regola dei due giorni,
la regola dei due giorni che non vi stiamo a spiegare, ma insomma sembra a un certo punto entrambi si trovano più coinvolti, ma purtroppo lui ha questa nei confronti della famiglia, lui cerca di seguire un po', lui è molto legato alla famiglia, la madre trasferita in America vuole fargli mantenere le tradizioni pakistane, vuole che sposi una pakistana, una partenza molto classica, una cosa che sembra strasentita e stravista, una commedia romantica, uno direbbe non vado mai a vederla, invece è un film che esce completamente dal tracciato delle tradizionali commedie romantiche all'americana, e è molto divertente, molto godibile. Laszlo Kovács, che cosa ci dici? Ah, un'ultima cosa, questo film, per dare un per dirne bene, è prodotto anche da Judd Apatow, che è quello dei vari film del nuovo Frat Pack, dei vari Pineapple Express eccetera, e si vede.
The Big Sick, il grande malato.
La grande malattia.
In questo film siamo tutti un po' malati, forse è quello che ci vuole dire sotto sotto il sottotesto, anche buonista se vogliamo, di questa classica,
usare questa parola che non ha senso alcuno in italiano,
questa classica, questo classico rom-com, come è stato definito da critici ai noi al di sopra di ogni sospetto, come la grandissima, bravissima Eve Mongin, che ci segue sempre e la salutiamo per questo.
Chi è lei?
Eve. Un avvocato parigino che vive a Perugia.
Te la presenta un'altra volta, adesso andiamo avanti.
Andiamo avanti. Dico, il grande malato siamo un po' tutti noi. Questo film ci fa vedere come la malattia è parte del nostro cervello, cioè nel senso, al di là, non si spoilera niente, è una storia che si basa su una malattia, che poi è la malattia che ha avuto la protagonista del film. Questa malattia servirà a risolvere tutti i malanni che noi abbiamo nella nostra vita, pregiudiziali, di non fiducia, di mistificazione della realtà, di bugia, di insomma, ci sono tanti elementi che vengono rimessi, che sono classici forse anche della commedia, che ragiona sulle differenze culturali, sulle differenze etniche, in questo caso vengono rimescolati con una sapienza davvero davvero interessante, che assumono una forma totalmente nuova, non l'avevamo mai vista così. La prima volta che vediamo quello che sarebbe uno sfigato nella iconografia, insomma, nel modello del cinema, avere successo
nelle commedie romantiche. Non avremmo quei due attori, diciamo, perché sono due persone abbastanza normali, insomma.
Sì, sì, ma viene con una vita comunque di successo, con le difficoltà della loro esistenza, ma comunque una vita di successo.
Hai dei picchi sugli alti che mi stanno spaccando.
Perdonami, ma sono molto eccitato. Devo dire che ho apprezzato molto questo film. Ho apprezzato molto questo film per due particolari. Intanto perché quando vedo il volto non bello, straordinariamente affascinante,
con questi occhi blu,
brava, di Zocca San, che non è bella classicamente, esatto, bella, ma è di un fascino strepitoso. E ogni volta che la trovo al cinema, in questo caso anche imbruttita, se vogliamo, sì, perché fa la malatina, cioè, sì, nel senso, sì, lei, sì, e lei è la grande malata della vicenda. Mi emoziono sempre.
Il grande malato siamo noi come società, pieni di stereotipi.
Comunque c'è.
Stasera non vi siete scaricati né tu né l'altro.
Infatti, ragazzi, scaricatevi.
Io
come
mi sono alzato. Sai cosa mi sono alzato stamattina? Hai 5 euro.
No, volevo dire che.
E mi porti il fritto.
Volevo dire che. Un altro aspetto molto importante è quando, in una sorta di secondo atto del film, cioè quando c'è questo episodio della malattia, perché poi c'è una prima parte del film che sembra a sé stante, consistente, dopodiché avviene questa cosa e entrano in scena due personaggi fondamentali, che però entrano in scena a film,
geniali.
A quasi metafilm, che sono i genitori della ragazza. Lui si trova a avere a che fare con i genitori della ragazza,
Beth Gardner e Terry Gardner, che sono Holly Hunter.
Lei è una Holly Hunter meravigliosa.
Era romano.
Io mi sono innamorato di Holly Hunter su Lezioni di piano,
e non ci interessa, però, esatto, per dirlo.
Puoi dirlo,
è arrivato
entrambi bravissimi,
ma anche il padre, posso menzionare anche il padre,
Ray Romano.
No, il padre di Kumail.
Il padre di Kumail,
che è l'unico pakistano moderno della famiglia,
famiglia.
L'unico,
sì,
che comprende
molto, molto bello, è vero, anche il personaggio è ottimo, ma devo dire
una scena esilarante, quella della trattoria dove i due fratelli vanno a giocare a baseball, no? Che è un po' più difficile del softball, forse.
Del cricket,
e c'è una discussione che si alza un po' la voce tra i due fratelli, e tutto il ristorante li guarda e loro ci tengono a confermare che non sono dei terroristi. Si gioca molto su questa cosa dell'ISIS, del terrorismo, della presenza dei pakistani negli Stati Uniti, devo dire, con un'ironia, una capacità di lettura della realtà.
Assolutamente,
molto,
e c'è anche un po' una presa per il culo di questo ritorno
del trumpismo,
di questa regressione culturale che c'è un personaggio durante lo show che viene poi brutalizzato da Holly Hunter in una scena godibilissima. Ma insomma, una cosa che ho letto molto di te, perché loro hanno raccontato la loro storia, e quello che hanno detto è stato innanzitutto che Joe Apatow ha fatto un grande lavoro nell'aiutare nella sceneggiatura, perché ha detto: noi eravamo, essendo la nostra storia, eravamo portati a raccontare qualsiasi cosa, e invece lui ci ha dato una mano a sfrondare, a mettere quello che
Giudapato
sa farlo. E una cosa divertente è che davano dei consigli su come rimanere sposati quando lavorate sul racconto di storie personali, e tra questi consigli c'era mettersi d'accordo sul fatto che non sarete mai d'accordo sui dettagli, perché ognuno se la ricorda in maniera diversa, preparare i parenti a come saranno rappresentati sul grande schermo, perché è molto importante, e ricordarsi che le relazioni richiedono impegno, e quindi agire di conseguenza,
e soprattutto bello, che lei ha sempre ragione.
Allora vado a vederlo io, ragazzi, mi avete incuriosito, davvero mi avete incuriosito.
Incuriosito, quindi con chi ci vai? Con Arias, anche tu?
È libera.
Com'è l'agenda?
Devi guardare l'agenda.
Però c'è la finta.
Senti, Daniele, visto che sei qua e che avevo previsto Just In Case, però non c'è, ma me lo lanci tu questo brano che conoscerai sicuramente.
Ma questo è uno dei miei brani preferiti.
Ero convinto.
Da The Big Sick, il grandissimo Beck, che è tornato con un album meraviglioso. Ragazzi, comprate l'ultimo album di Beck o scaricatelo, fate quel cazzo che pare, ma ascoltatevelo. Devil's Haircut.
Something's wrong, 'cause my mind is fading, and everywhere I look there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline.
rockets, smiling eyes ripping out of the sockets. Got a devil's haircut in my mind. 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 Love machines on the sympathy crutches. Discount orders on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut.
E io non capisco perché date sempre a me quest'arduo compito, che poi sono note, giudizi negativi e a fine anno devo giustificarmi con tutta la famiglia. Comunque, professore, a lei la voce.
Laszlo, oggi si spiega, quindi ascoltami bene, eh. Ascoltatemi bene.
Prendo appunti.
Genovese con The Place è il nuovo campione d'incassi. Il maltempo è arrivato e l'Italia si ritrova ancora una volta in emergenza. La nazionale di calcio dopo 60 anni è fuori dal mondiale. Il regista Fausto Brizzi è un molestatore seriale. È morto Totorina. Cioè, messa così, diciamo che potremmo chiudere qui e ti avrei fatto ridere amaro come al solito. Ma cerchiamo di affrontare con lucidità e calma le cose. Ma porca puttana di Eva, come cazzo fai a non far giocare Insigne, unico campione che abbiamo, a schierare la difesa a tre? Come si fa a dare un ruolo così intenso, un angelo caduto, un demone dostoevskiano ad un attore come Valerio Mastandrea? Per non parlare del fatto che sono più di 8 mesi che non piove e appena cadono 2 gocce ci ritroviamo alluvionati. No, però aspettiamo un secondo, perché non facciamo come quei qualunquisti che... ora vogliono cagare davanti all'IKEA, o come quelli che piove governo ladro. In fondo in Italia morto un papa se ne fa sempre un altro, e quindi parlando di Totorina dobbiamo considerare la potenza dei film. Anche il capo dei capi ha preso spunto dal cinema. Una volta ha fatto trucidare un pentito, l'ho fatto letteralmente a pezzi. Ritrovarono solo la testa in una stalla dove dormivano i cavalli. È un chiaro omaggio alla testa mozzata del cavallo dove dormiva un uomo. Adoro le citazioni di Coppola quando non sono calligrafiche. Insomma, tutti lì a dire che la morte di Totorina non significa la sconfitta della mafia. E certo, però, diciamolo, Cosa Nostra è in crisi. Un'intera generazione è morta, i senatori hanno fallito, insomma un po' come per la nazionale. Si dovrà prendere atto di questa sconfitta. E da dove ripartire? Cosa Nostra, come la nazionale, deve ripartire dai giovani, dalle periferie, per cercare i campioni e i boss di domani. Ora che Totorina, detto anche Totò Ugurto per via dell'altezza, capo dei capi, uomo assetato di potere, ha lasciato. Quante analogie con Taveggio, solo che lui non lascia. Ma parliamo di cinema. Come sapete, è già uscita la nuova commedia di Natale, firmata, pensate un po', proprio da Fausto Brizzi.
Oh.
Il titolo è ammiccante, però. Fotte prima degli esami. Ecco.
Grande prof!
nei titoli di coda, pensate che nei titoli di coda la Warner si è fatta aggiungere la scritta "nessuna donna è stata molestata durante la realizzazione di questo film". Insomma, Fausto Brizzi è un molestatore seriale. Qualcuno lo definisce ossessivo e io mi chiedo: ma se tutto questo impegno che usava per fare i provini lo avesse messo per girare un film, oggi almeno un paio belli li avrebbe fatti, no? Diciamo, in ogni caso, non tutto il male viene per nuocere. Il regista ha sospeso il suo lavoro, e la Warner Bros. L'ha buttato fuori, e questa è una buona notizia, che però diventa ottima se si aggiunge un po' di sale e pepe, nel nostro caso un po' di merda, che cade sulla testa di Renzi, visto che proprio Fausto Brizzi è stato regista della Leopolda. Inutile dire che quando ha accettato il lavoro non sapeva che la Leopolda fosse una convention del Partito Democratico, immaginava un'attrice formosa, ovviamente. Chi pensa che il nostro sia un paese normale sbaglia. Il nostro è un paese malato, un paese in coma, è un paese davvero in stato confusionale. Parlando con il regista Germano Maccioni, autore del bel film Gli Asteroidi, ho sentito che vuole portare giustamente il suo film nelle scuole. Secondo me questo film non andrebbe proiettato nelle scuole agli studenti. O meglio, andrebbe proiettato nelle scuole, sì, ma nelle aule docenti, o nelle sedi dei sindacati e dei partiti, se ancora ci fosse qualcuno dentro, oppure dentro la Federcalcio, e poi in tutti i luoghi istituzionali che hanno vissuto di rendita, che non hanno saputo interpretare i mutamenti di un paese e le difficoltà che stava vivendo un popolo anestetizzato da 30 anni di vacanze di Natale. A proposito, il 14 dicembre nelle sale italiane uscirà un film di montaggio che comprende 33 cinepanettoni. Il titolo è Super Vacanze di Natale.
L'ho visto, professore, ho visto il trailer.
Non vedo l'ora di vederlo. Anch'io.
Tutte le caponate di Natale in giro per il mondo della coppia dei Sincaboldi. Il machismo, il sessismo, il razzismo, l'omofobia. Ragazzi, la parola frocio nei film di Natale è usata come intercalare. E giurisate, frocio e giurisate. E poi le flautolenze, il meteorismo, i cinquantenni che si scopano le ventenni, le ragazze spogliate, le furberie tipiche di chi non rispetta le regole, e poi il qualunquismo ed il resto della poetica del... E anche sto Natale se lo siamo levato dai coglioni.
Professore, però non mi tocchi no. Il verbo del no. Primo, eh.
No, il problema è quando diventa modus operandi, è quando diventa giusto, atteggiamento, giusto. È quando diventa modo di vivere dell'italiano medio. Insomma, ragazzi miei, la peggior retromania italiana in un momento delicatissimo da tanti punti di vista. Vi saluto con quest'ultima domanda: ma che cazzo deve succedere perché questo paese prenda consapevolezza davvero di sé? Arrivederci, ragazzi miei, arrivederci.
Professore, grazie. Amaro quanto basta. E io posso dire solo una cosa, anche per legarmi a quello che diceva.
Sono entrato in paranoia. Assolutamente. No, io ho visto il trailer e devo dire che mi sono divertito.
Di che cosa?
Di Super Natale.
Dai, l'unica no, cosa che, sì, che ti no, fa divertire dai. È rivedere le scene del primo
voglio
vacanza
dire, no,
di
no,
Natale.
Attenzione, voglio dire una cosa. Che è vero che il film di merda è indiscutibile, a parte il primo e poco altro. Però nella gag secca primo, nella gag secca c'erano alcune scene, ci sono alcune scene che sono emblematiche ormai.
Guarda qui quanto fa, cioè basta guardare.
Montate tutte insieme.
Ma da dire,
montate tutte insieme. Il Boldi che fa cipollino o altre cose di questo tipo.
Io il Boldi che fa cipollino non mi ha proprio mai.
Cioè, questo. Aspetta, che questo che parla del mago Boldi. Di Massimo Boldi che fa cipollino è quello che sottolinea Godard.
Lo vogliamo campionare.
Io lo campionerebbe. Io lo campionerebbe il grande appassionato di cinema francese.
Come ebbi modo di dire in una trasmissione tanto tempo fa. Io sono un artista tutto tonto. E dunque.
Completamente. Decisamente.
Quello, accolgo tutto.
Comunque, senti, visto che eravamo in tema di montagna, ci dici due parole, ma per due parole intendo che ti metto un timer di 2 minuti e ci dici qualcosa, perché dovevamo avere a Andrea Frenguelli che ci parlava di Quarta Parete, il festival di montagna, cinema di montagna al Postmod. Non è venuto, sta scalando probabilmente sul Gran Sasso e probabilmente è finito in quel lungo tunnel che collega il Gran Sasso a Ginevra.
Ma non è colpa sua.
Si perde un attimo. Sì.
Non è colpa di Andrea Frenguelli.
Non è colpa sua. E quindi però, allora chiediamo a Laszlo Kovacs, in quanto liaison col Postmod, di dirci proprio in due parole qualcosa.
Infatti,
io anzi inizierei facendogli una domanda.
Una yodel.
Yodel non ce l'ho, però Laszlo Kovacs, sempre restando in montagna neve, sì.
Secondo te, Teranzi essere Marge Gunderson?
Ti chiedo questo, poi
no, io non lo so.
Poi no. Puoi ripetere la domanda,
la domanda è:
ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
Perché
voglio dire, Galatea Ranzi può essere Marge Gunderson? Però voglio dire che
è
giusto campionare questa cosa perché è un'emerita stronzata.
È bella.
No, perché avevo sbagliato completamente il nome dell'attrice.
È bello che spiazza, allora, perché uno dice ma che cazzo stai. Comunque dai, 2 minuti.
Andiamo, vai.
È il terzo anno consecutivo di Quarta Parete al Postmodernissimo, che è un festival che si svolge in collaborazione con il Club Alpino Italiano, il CAI per tutti.
Ma lui Stranker?
Sezione di Perugia, l'abbiamo già fatto. Nella prima edizione
volevo vedere se eri preparato.
In collaborazione con i film del Trento Film Festival, tra l'altro, abbiamo aperto ai primi di novembre con il film che ha vinto il Festival di Trento, che era Samuel in the Clouds. Adesso ci sono rimasti gli ultimi appuntamenti. Lunedì 20 novembre, Senza possibilità di errore di Mario Barbieri, è un film che ha come il tema il soccorso alpino, e Beyond the Age, che invece sarà lunedì 27 novembre, di Lone Pony, un film neozelandese, la ricostruzione documentaristica dedicata alla storica impresa di Sir Edmund Hillary sul Monte Everest nel 1953. Tutto questo si lega a che cosa? Si lega a degli eventi che vengono fatti il giorno successivo di questa premiere con dei film storici tratti dalla Cineteca CAI. Ecco qui che ci è venuto in aiuto negli anni scorsi il buon Luis Trenker, di cui ricordo un amico mio, Simone Cenci, fece tesi di laurea.
Addirittura.
Tesi di laurea. Io adesso un giorno lo porteremo in trasmissione per farci
raccontare. Guarda, io lo vorrei volentieri.
È un fine, un
a me
fine
mi incuriosisce.
Dicitore. Infatti mi incuriosisce tantissimo.
Fine dicitore e esperto soprattutto della materia cinematografica, tanto da padroneggiare così tanto il cinema in bianco e nero e muto del grandissimo Luis Trenker, cioè voglio dire, non cose da poco. Io me lo ricordo in una missione sua in quel di Ortisei al museo Luis Trenker ad andare a studiare, gli hanno detto veramente lei fa una tesi su Luis Trenker, è l'unico al mondo
dove io abbiamo un nuovo campionamento.
posso proporre una puntata monografica su Laszlo Kovacs.
E poi tra l'altro io so che in quell'occasione gli hanno chiesto
le piace il cinema espressionista tedesco.
E lui
sei emozionato da
comunque tra l'altro la suddetta tesi di laurea è esposta al museo delle Dolomiti, tra l'altro
grande, grandissimo, salutiamo
l'unica tesi di laurea fatta in Italia su
però
scritta in una settimana, 10 paginette
e via,
sporche di unto,
fatto da un uomo nella piana, perché
sicuramente i nostri ascoltatori saranno molto felici di aver sentito questa cosa.
Quando gli è stato proposto Luis Trenker ha risposto cazzo, certo che lo conosco.
però diciamo, questo discorso continuiamo a cena, vogliamo chiudere
su Quarta Parete. Terza edizione, è un festival di montagna che si struttura assieme al Festival di Trento, che è il più importante in Europa dedicato al cinema di montagna e dell'ambiente. Le visioni sono molto interessanti, sono il lunedì sera e il martedì ad ingresso completamente gratuito. Se avete tempo e modo e siete curiosi di capire come funziona l'ambiente alpino, venite a vedere questo film perché sono molto
da
molto
lunedì
bello.
Prossimo
più importante
dall'inizio di novembre,
ma
sono rimasti gli ultimi due appuntamenti. assolutamente.
Quindi io ho questa, siccome parlavamo di Quarta Parete, Air Director, che non è presente,
bellissima la locandina tra l'altro, del maestro,
del maestro Pampanelli,
bellissima.
Air Director, che non è presente, vi fa questa dedica, perché ha detto mettiamo qualcosa di legato alla montagna, e lui non sapeva neanche che questa cosa si sarebbe incastrata in mille modi, perché pensando ha detto ma una canzone che ricordi la montagna, no? Io che cosa
che
posso
classe,
mettere?
Che classe!
La montagna! E ha detto che cosa più di ogni altra ricorda la montagna?
Che classe!
A quelli della nostra generazione. E allora non ce ne vogliate, perché noi abbiamo anche il cinema alto, ma anche il cinema basso.
E i cinepanettoni.
E i cinepanettoni, solo quello però, dai.
Bello diretto, hai capito? Tu ti spari via oltre 100.000. Cambiar caro è una scelta di vita, Bill.
Zartolin, tenga la mutanda.
Botta, saluta la flora!
E la fauna.
E su queste note che ci scaldano il cuore, con un bel bombardino davanti al camino e sulle piste.
Però io posso dire una cosa, io sono critico.
Vabbè, pazienza, mi dispiace per te.
Posso, in certi momenti posso dire viva Luigi Aurelio De Laurentiis.
Ma assolutamente, Phil Mauro.
Sono questi.
Posso dirlo che l'ho visto qualche anno fa al Post Mod, questo
no,
film.
L'anno scorso. Anniversario.
Grande gioia, ma è il momento di un altro momento, no, assolutamente gioioso, pieno di gioia,
bello,
ovvero
bello.
L'agenda cittadina di Laszlo Kovacs, al quale chiedo:
le piace il cinema espressionista tedesco?
Yeah!
Che inizia alle 9.31 e probabilmente finirà alle 9.61.
Allora, esatto, e gli dico anche questo.
Cammina, vado, coglionito.
Vado. E dove vado? Cominciamo dal Cinema Zeit, perché domani c'è l'appuntamento più importante in città. In programmazione, sapete, c'è The Place, film campione di incassi, apprezzato da chi più e da chi meno. Comunque all'interno c'è la nazionale.
Ma sai perché non lo apprezzi?
Perché sei borghese.
Perché sono borghese, lo so. Perché dentro c'è la nazionale del cinema romano, diciamo così. Tutti qua. No, ma guarda, la cosa interessante di questo film, che è stato campione di incassi, che c'ha un risultato pazzesco, perché Sud Italia, Centro Italia, grande risultato, esploa pazzesco. Al Nord Italia poca gente a vederlo, perché è un film molto molto romanocentrico, molto ombelicale. Detto questo, c'è un Mastandrea ispiratissimo, mi dico. Io ancora non l'ho visto il film, ma lo andrò a vedere, perché Valerione è per me è uno dei più grandi. Dunque, grande rispetto, massimo rispetto. The Place, in programmazione tutti i giorni. Domani alle 20.30 e alla proiezione delle 22.45 è presente il regista Paolo Genovese. Detto questo, lunedì sera continua la retrospettiva dedicata al cinema di Cassavetes con uno dei suoi grandi capolavori.
No, nel senso,
alle 21.30 Faces, mentre martedì 21 serata speciale dedicata alla meditazione con Alain Danielot, Il labirinto di una vita, un film che non conosco e che non andrò sicuramente a vedere. Comunque,
ma famoli sognasti italiani, no?
Posso chiedere una cosa a proposito di Faces? Dov'è che si può vedere Faces Places di Agnès Varda?
Madonna, che domanda! Che domandona!
Aspetta, posso dirlo? Allora,
che domandona!
Si chiama Village e Visage e lo vedrai al postmodernissimo appena esce.
Sì, ma rispetto. No, ma io sapevo un'altra cosa.
Rispetto alla domanda,
dove lo possiamo vedere?
In un garage.
No, comunque, Village e Visage sarà al postmodernissimo. Credo che esca a gennaio, diciamo. Okay. Ma lo troverai lì sicuramente.
Io pensavo che questa fosse una domanda saccente.
No, no, questa è una domanda giusta, anche se la traduzione del titolo non mi convince. Perché.
Torre,
ci sei rimasto, non ce l'hai più quell'aria da me sento sto cazzo.
Bravo. Ma te la pigli in culo, capito? Ma te la pigli in culo. Andiamo avanti. La settimana NES prevede oggi pomeriggio alle 18:30, ma lo possiamo saltare. Comunque prevede in programmazione tutti i giorni.
Quanta eleganza, ma lo possiamo saltare.
Lo possiamo saltare perché era oggi pomeriggio. Però tutti i giorni in programmazione c'è The Square. The Square è il film che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. A Simone Rossi è piaciuto moltissimo.
Anche a Lupus
Yonderboy. Anche a Lupus Yonderboy. Ad altri amici ha fatto letteralmente cacare. Io lo voglio vedere.
A molti. No. Io ho trovato
Io c'ho un amico che soffre di stripsi. Lo consiglio.
È uno di quei casi in cui dico poveretti. Ma
sì, anch'io. Mi dispiace per loro.
Detto questo, posso ricordare semplicemente le parole del maestro direttore di film TV Giulio San Giorgio, che disse: una grande bellezza protestante, e forse abbiamo potrete dirmi anche perché. Detto questo, oltre a The Square in programmazione al Merias c'è sabato e domenica il film per i ragazzi Capitan Mutanda, animazione molto molto carina, e soprattutto c'è un film il quale ignoravo l'esistenza e ammetto l'ignoranza, del resto sono vicino a Smith che è il capo degli ignoranti e qualcosa.
Il re degli ignoranti,
qualcosa in qualche modo è transitato anche di qua. Il film si chiama Agarà. Agarà, e dovrebbe essere un film ambientato nella Spagna di qualche secolo fa. Vedo Rossi che mette mano ai suoi bugiardini. Dura 126 minuti, è un film d'avventura italiano liberamente tratto dal manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki. Il film è una rilettura di uno dei grandi classici della letteratura europea. Siamo curiosi perché Cinema Indipendente può
essere Alessio Boni.
Che possibilità sempre qui.
Comunque, tolto Agadà, vi ho detto di tuttora di Capitan Mutanda, abbiamo detto prima di Princing of the Times, e che il 21 e il 22
Sign of the Times.
Scusate, il 21 e il 22 novembre, e dal 21 al 23 ne abbiamo parlato in apertura, ma è Skinny Sister, che è stato consigliato dalla redazione. Dunque fate una cosa, andate al cinema a vederlo.
Quello che è quello
più vitaminico.
Quello sempre.
Più vitaminico. Passiamo al cinematografo Sant'Angelo, dove in programmazione oggi c'era Suora Angelica. Ah, noi ce lo siamo persi.
Vedi.
Però da domani, sabato, domenica, dritto come una spada, tre spettacoli al giorno, trovate Ogni tuo respiro. Il film di Andy Sykers con un cast molto molto importante, perché c'è Andrew Garfield. Il film racconta della malattia, racconta della sclerosi amiotrofica laterale, dunque insomma, un tema caldo di questa
che
epoca.
Mi sembra proprio una bella idea.
Dicono che il film non sia per niente pietoso, ma anzi racconti la malattia.
Però, guarda, io
pietista è pietoso, però,
usiamo gli aggettivi un po' come ci
guarda,
pare.
Io lo vorrei andare a vedere.
Ci piace molto, ma c'è un impegno.
Che inteso stasera.
Comunque, lunedì 20 continua la gallina dalle uova d'oro di questa stagione, che fortunatamente è finita nelle mani dei ragazzi che gestiscono il Sant'Angelo e Merias, perché lo ripropongono ad ogni piezo spinto. Il film si chiama Loving Vincent. So che a voi,
ma sta andando alla grande,
susciterà un dramma esistenziale.
No, è un film che sta andando alla grandissima.
Infatti sono già 4 settimane credo che ce l'hanno in programmazione.
Ma voi la conoscete la favola di Esopo, quella della volpe e l'uva? L'avete mai sentita? La volpe e l'uva?
È una vecchia storia, un vecchio film hollywoodiano.
Tutte le persone che conosco che hanno visto il film hanno detto il film più bello più coinvolgente, quantomeno lì, sull'arte che abbia visto.
Assolutamente, ma
no, io ho anche pareri negativi.
No, ma è chiaro che un pubblico elitario può dire che il pubblico di massa, lo conosciamo noi,
lo apprezza,
ovviamente. Il fatto sta che il film ha incassato l'ira di Dio ed è giusto che continui a fare questo. Loving Vincent lo trovate, comunque andatelo a vedere lunedì alle 16.30 e alle 21.
Non finirà mai niente.
Niente, non finirà, non finirà mai, diceva la sigla un tempo.
Lo dice tuttora la sigla.
Sono contento.
Tra l'altro lo fanno lunedì e ricordiamo che
il lunedì è il giorno più bello per me.
Questo non va mai perso di vista.
Assolutamente. Possiamo passare al postmodernismo?
Perché era il giorno più bello lunedì?
Era una storia lunga, adesso.
Possiamo passare al postmodernismo?
Sì, lunga, 7 minuti al massimo.
Ah, ma siamo ancora postmodernissimo, ne abbiamo parlato. No. Ok. Allora, mi metto comodo, aspetta, vai.
Il lunedì era la dieta proteica.
Sì, pensare sì.
Forse 7 minuti ti azzecca adesso.
Allora, postmodernissimo, cominciamo da una cosa che viene coinvolto. Che viene coinvolto il nostro amico Simone.
Cioè, scusami, voi.
Laslo.
Un piacere, un po' di umiltà, ci vuole.
Voi non potete capire, la locandina del postmodernissimo sull'internet sembra le figurine, la pagina della Juventus delle figurine Panini.
Allora, prego, cominciamo dal nostro amico Simone Rossi, che mi sento di salutare.
Ciao Simone.
Salutiamo.
Ciao
Simone. Prova a provarci, Simone. Simone.
Ciao, ciao.
Senti, mi va via la voce dall'emozione.
Ma infatti lo vedo.
È un fratello più grande.
Sì, ma
allora, sabato 18 novembre, allora una sfida tra i belli. Perché Adriano Valerio, che è notoriamente
un bellissimo
del cinema italiano, incontra il bellissimo della critica italiana.
Ma li fate mettere Simone a torso nudo e poi li spruzzate un po'.
Ci, ci sarà un contest Mister Culetto d'Oro.
I tronisti,
No, seriamente, si tratta di un cortometraggio che Adriano Valerio, tra l'altro, ha presentato. Ha presentato bellissimo. Anche all'ultimo festival di Venezia e sarà in altri festival da qui in avanti. Si chiama Un amour mon ami, è un documentario girato a Gubbio, attori protagonisti che vivono a Gubbio, un'opera molto molto interessante, è un corto doc, una formula strana, insolita. Verrà proiettato sabato 18 novembre, cioè domani alle ore 20, ad ingresso gratuito, e ci sarà un bel incontro tra il cast Adriano Valerio e Simone Rossi e vediamo che cosa.
Ma tutto all'ingresso gratuito, come guadagna?
Le succederà. Noi andiamo all'ingresso gratuito, siamo benefattori dell'umanità.
ti lascio un attimo prendere fiato perché faccio i complimenti, che non l'ho mai fatto in vita mia, a chi ha fatto il sito, la pagina Facebook. È bellissimo, tra l'altro, è bellissimo. Scorrono le immagini, che è una meraviglia, è bellissimo.
E il prossimo che mi viene sotto, gli do una bottiglia in testa.
Prego.
Idala, tu te ne puoi anche andare. Allora, in programmazione ne abbiamo parlato, The Big Sick di Michael Showalter. Non mi dilungo, è in programmazione tutti i giorni, venite a vedere perché è un film molto molto carino. Non ne abbiamo ancora parlato, purtroppo, non credo che ne parleremo da qui in avanti, ma è un film altrettanto bello che vi straconsiglio, perché solitamente le opere dedicate allo sport non sempre hanno questo fascino. In questo caso Borg McEnroe sta entusiasmando tutti i tennisti che lo vengono a vedere. Non a caso ha vinto il premio del pubblico alla festa,
ci sono le palle,
alla festa del cinema di Roma, dunque è un film che piace al pubblico più che alla critica.
Prendono appunto.
Shia LaBeouf è veramente straordinario, è veramente McEnroe.
Beh, lui con le palle si sa che
lui è veramente
dopo McEnroe. Il film
comunque Borg McEnroe in programmazione tutti i giorni, in programmazione anche Paddington 2, che se non avete visto vedetelo. Good Time, ne abbiamo parlato, in programmazione postmodernissimo. Prosegue Mr. Ove, che era stato tanto apprezzato sia da Lupus che da Hans Delbruck, e soprattutto c'è un film strano in programmazione, che è The Broken Key di Luis Nero, e sta lì, è un proprio...
ero curiosissimo, l'abbiamo menzionato.
Non è nemmeno
però
parente,
c'è Franco Nero.
Non è nemmeno parente, però Franco Nero ha recitato nei suoi precedenti film.
Anche
devo
in questo,
dire,
anche in questo.
È un caso strano questo.
Beh,
Luis Nero.
Il cast è importante.
Sì, è una cosa molto...
Rutger Hauer, Michael Madsen.
L'abbiamo parlato una settimana fa.
Sì, ricordi?
Importantissimo. Un castone.
La cosa interessante di Luis Nero, che è un regista italiano dal profilo molto molto internazionale.
Dal profilo Facebook?
No, dal profilo esistenziale molto internazionale. Tutti i suoi film sono stati caratterizzati dalla partecipazione di grandi attori, anche in questo caso non è da meno. Il film non l'ho visto. Ieri sera non è dispiaciuto a chi ha avuto la premiere in sala, c'era lui che interveniva telefonicamente, c'erano più di 100 persone, è andato molto bene. Vediamo come proseguirà. posso chiudere la mia agenda dedicandola in qualche modo, ma dedicando questa puntata, se non l'avete fatto in apertura,
10 minuti netti
al maestro, no, questa cosa seria, al maestro Luis Bacalov, che ci ha lasciato,
bravo,
ci ha lasciato questo da poco. Io ho avuto l'onore.
Scusate, non ha fatto il coccodrillo Smith all'inizio?
Fatto.
Ma no, ah, ecco. Su Bacalov no.
Scusate ragazzi, no, però
Surina nemmeno, però, fatelo parlare,
va bene il cazzeggio, ma è una cosa serio, che mi piaceva, ho avuto il piacere e l'onore di incontrare, assieme anche al maestro Daniele Pampanelli, che è qui con noi, un paio d'anni fa,
mi ha fatto i complimenti,
un paio d'anni fa al Postmodernissimo, una persona davvero squisita ed interessante, e
adesso gli fa tipo sul fine volo, è morto mio fratello.
No, però vorrei in qualche modo ricordarlo, perché
certo, è stato uno dei primi eventi, è
veramente un
grande personaggio,
veramente un grandissimo,
quindi un applauso
e un secondo di silenzio.
Basta, c'era la musica. Nel nostro modo cialtrone, però, onestamente ti vogliamo bene, Luis. Vai e insegna agli angeli a suonare il piano.
E niente, io la chiudo qua con lui.
Ah, così? A posto, no?
E durava soltanto 13 minuti.
Ma niente, a posto, allora direi. Tac,
tac. Ci sta a chiudere il ristorante.
Tac. Vabbè, tutto a posto, intanto lasciamo sotto questo e andiamo avanti.
Vabbè, che c'erano altri 5 minuti per riprendere.
No, scherzo, siamo assolutamente oltre, che io sono abituato ormai.
Posso salutare le mie fans che non le saluto da tanto.
Guarda, ci mancherebbe.
Ciao ragazzi.
Ciao. E adesso mi sono rinuncia.
No, papà, come va, che palle? Gli fa che palle, capito?
Così, Sergio. Va bene, siamo andati oltre, ma pazienza, tanto ormai sono abituati. Allora, vi salutiamo, vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovács, Lupus Jonnerboy, Simone Smith, Hans Delbruck, con la partecipazione di Daniele Pampanelli e Marco Della Torre.
Bravo Torre!
Grazie, signor, bravo. Buonasera, Fabrizio Cruciani, alla vocalista tonica Freiner Rottenweiler. Grazie al professore che ci ha raccontato del cinema ancora una volta, e finalmente è venerdì. Noi andiamo a interrompere un comico nel bel mezzo di uno spettacolo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Non mi va che palle, gli fa che palle, hai capito? 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 Gli fa che palle, hai capito?